annunciato all'inizio della puntata e anche pochi minuti fa, siamo adesso in collegamento con Mattia del Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni. Intanto ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità al collegamento.
Grazie a te del collegamento e ciao a tutti quanti.
Ecco, per l'appunto dicevamo che giusto questa mattina, a pagina 11 anche qui del Gazzettino di Padova, ritroviamo dei nuovi aggiornamenti rispetto proprio al decreto sui vaccini che negli ultimi mesi giustamente sta destando non poche perplessità e preoccupazioni. E abbiamo pensato quindi di approfondire o comunque di iniziare ad approfondire meglio questa questione proprio a partire da quelli che diciamo sono un po' anche gli attori in campo. Quindi ognuno di noi, anche cercando di documentarsi su cosa sta dietro anche a questo decreto, non può anche che non incappare nella Glaxo, che adesso si fa chiamare GSK, cioè questa casa farmaceutica, tra l'altro pluricondannata per frode e corruzione, che è leader mondiale nella produzione di vaccini. E anche per dare qualche riferimento temporale, siamo praticamente a cavallo tra il 2015 e il 2016, quando lo stabilimento della Glaxo di Siena rischia una serie di licenziamenti, mentre addirittura il Centro Ricerche e Produzione Antibiotici di Verona rischia la chiusura. Quindi parliamo di uno dei due impianti posseduti in Italia dalla società. Arriviamo però, come dire, improvvisamente all'aprile del 2016, quando la Glaxo annuncia più investimenti in Italia e organizza proprio a Verona un convegno, cioè come sarà la vaccinazione del futuro, ovvero vaccini dall'innovazione all'implementazione, mentre allo stesso convegno partecipa anche l'ex premier Matteo Renzi per presentare il piano nazionale Industria 4.0. E in maniera appunto molto repentina arriviamo quindi al maggio scorso, quando il Consiglio dei Ministri approva il decreto Lorenzin, che per adesso non è ancora diventato legge. Quindi io partirei un po' da questo, dal chiederti per l'appunto cosa nello specifico prevede il decreto vaccini a firma della ministra Lorenzin e un po' chi sono i promotori di questo decreto.
Sì, la cosa interessante è che in realtà il decreto legge, il decreto ministeriale, è divenuto legge il giorno dopo, perché essendo come legge, essendo una legge di carattere d'urgenza, entra a essere effettiva dal giorno che viene messa in gazzetta ufficiale. Di solito viene fatta per se succede un terremoto, se c'è da stanziare dei fondi in maniera immediata. I ministri hanno questa facoltà qua, però è una, di solito la Repubblica Italiana lo utilizza in casi di reale emergenza, e questo parte tutto quanto, che la Lorenzin ha fatto un decreto ministeriale che partiva dall'8 di luglio, e che aveva un carattere strano, perché doveva partire da subito, perché diventava effettivo subito, si basava su due epidemie, almeno secondo quello che diceva la Lorenzin, però entrava in efficacia da settembre con l'iscrizione a scuola, per cui perdeva a sé il carattere d'urgenza. Come fai? Se ci fosse stata una vera epidemia di qualcosa di ben più serio, fai un decreto d'urgenza che diventa effettivo dopo mesi, per cui già questa cosa qua. In queste zone qua può essere convertito, e non si capisce bene, anche sul Gazzettino si parla di 13 vaccini, poi si torna a 9, poi 11, c'è un po' di confusione all'interno delle istituzioni. Quello che è sicuro è che i due pilastri su cui si basava il decreto erano l'epidemia di morbillo e l'epidemia di meningite. Sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità c'è scritto in chiaro che all'inizio anno l'epidemia, quella mediatica di meningite, era un'epidemia solo mediatica, lo dicono loro stessi, perché ci fu la psicosi in cui tutti andarono a vaccinarsi, a richiedere la vaccinazione per la meningite, quando non avevano le scorte e l'Istituto Superiore di Sanità è corso di pari dicendo attenzione, è solo mediatica, cioè sono solo i giornali che lo dicono. In realtà c'è stato, mi sembra, 10 morti in meno rispetto all'anno precedente. Ricordo che la meningite non ci potrà mai essere, non potrà mai essere debellata perché contiene una serie di ceppi batterici virali che non è possibile, il vaccino ne copre un determinato numero, ma parliamo di 120 ceppi differenti, perché non sarà mai debellata, è impossibile. Un numero piccolo di persone, anche perché molte persone sono portatrici sane, per cui già di questo era assurdo dover fare un decreto su sulla meningite. Sul morbillo fa ridere che lo Stato italiano attiva una legge d'urgenza con carattere d'urgenza quando, non so se hai visto il bollettino settimanale, il picco del morbillo sta tornando nella normalità, per cui ci sono, mi sembra settimana scorsa erano 5 casi in tutta quanta Italia rispetto ai 400 al mese, totali sono 3.000 e passa, però in questo momento qua di calo e di riassestamento della situazione epidemiologica la legge deve ancora essere efficace, per cui se non fosse il morbillo e fosse qualcos'altro lo Stato non è stato in grado comunque di adempiere al suo compito, tutelarci. Non è una cosa da tenere, da non tenere in considerazione. Lo Stato non è stato in grado di adempiere alla protezione della popolazione perché ha emanato un decreto legge che ancora deve essere convertito e ancora per scopi politici devono ancora perfezionarlo, quando ormai il morbillo è tornato a essere nella normale epidemiologia italiana. Pochi casi, doveva essere fatto subito se il morbillo doveva essere questo enorme problema.
Sì, tra l'altro, come dicevi tu, giustamente c'è proprio un balletto di cifre, lo definirei così, rispetto all'obbligatorietà di questi vaccini, perché per l'appunto si è parlato di 13, di 9, eccetera, adesso da quanto leggiamo anche oggi scendono da 12 a 10 i vaccini obbligatori appunto per tutti i minori da 0 a 16 anni, e però ne spuntano altri 4 che vengono semplicemente raccomandati.
Sì, che doveva tra l'altro sparire secondo le prime, perché purtroppo fino adesso si è sempre lavorato ascoltando le dichiarazioni sui giornali. Inizialmente Lorenzin diceva che dovevano essere le 12 perché spiegava le varie motivazioni, perché dovevano essere le 12, doveva esserci un appiattimento tra i vecchi 4 obbligatori e i consigliati, perché non era più i raccomandati, i consigliati. Adesso invece non si sa più in che modo siano, e comunque, essendo la legge comunque non retroattiva, partirebbero comunque questo alto numero di vaccini solo sui nati del 2017, per cui non ha molto senso. I nati del 2017 vengono protetti perché c'è l'epidemia, i nati 2014 o 2010, no.
Sì, difatti si parla proprio di questi vaccini della Glaxo, appunto obbligatori a tutti i minori da 0 a 16, come dicevamo, ma in effetti non si tratta insomma di tutti coloro che sono nati insomma da 16 anni fa in avanti. E io sì, ti chiederei anche se possiamo magari vedere un po' insieme, chiamiamolo così, il curriculum in breve della Glaxo, anche se insomma ce ne sarebbe senz'altro da...
In breve è difficile. La Glaxo è interessante, sono due secondo me le cose più interessanti, perché non si può parlare oggi come oggi, bisogna stare attenti anche a dare le cifre, a dare le informazioni, perché bisogna affidarsi solamente alle sentenze per essere giudicato, perché già di quelle possiamo tranquillamente parlarne mesi sulla Glaxo, per cui non andiamo a prendere le cose complottiste. La Glaxo nel 2012 è stata multata in America per la più grossa multa data a una multinazionale, 3 miliardi di dollari per le sue pratiche commerciali di nascondeva praticamente i dati sulla sicurezza di alcuni farmaci, non vaccini, su alcuni farmaci, e foraggiava molti medici per fare scrivere addirittura pubblicazioni scientifiche che avvalorassero alcuni medicinali. Questo non lo dice un sito complottista, cioè questo sono atti processuali americani e la multa è stata data, cioè per cui non è che è una cosa in cui non si trovano riferimenti. Ma la Glaxo, con il rapporto fra Glaxo Italia, è non storico, di più, cioè parte dal 1904 il primo stabilimento Glaxo in Italia. Nel 32 o nel 38 a Verona, ma prima a Siena, perché parliamo che c'è da più di 100 anni in Italia la GlaxoSmithKline, il rapporto Italia-Glaxo c'è sempre stato. La Glaxo ha foraggiato, e questo qua lo si trova negli atti processuali, ha foraggiato un ministro della salute italiano, che era De Lorenzo, dandogli 600 milioni di lire, di vecchie lire, per fare una legge che facesse entrare il vaccino per epatite B tra i vaccini obbligatori, tra i quattro vaccini obbligatori. Cioè oggi noi vacciniamo ancora per epatite B perché De Lorenzo prese una tangente. Non sono, ci sono atti processuali, cioè fu Di Pietro durante Tangentopoli che scoprì, è stato dichiarato colpevole De Lorenzo, il ministro. Per cui la Glaxo ha sempre avuto queste politiche no oscure, cioè proprio malate riguardo la promozione dei propri vaccini. Ha sempre foraggiato medici e la politica, per cui il dubbio è lecito.
Sì, assolutamente.
Ci siamo svegliati e ho detto che brutta che la Glaxo. E se noi vediamo uno Stato oggi, uno Stato che non è in grado di sopperire alle carenze interne come politica, perché comunque la disaffezione della politica c'è, e si affida ai tecnici. Questi tecnici, molti, hanno lavorato vicino o dentro la stessa Glaxo. Per cui è sempre complicato fidarsi ciecamente dei tecnici quando gli stessi tecnici nel loro curriculum erano tra i vertici della GlaxoSmithKline. Questo lascia un pochino pensare, soprattutto in Italia.
Sì, assolutamente sì, e difatti io credo che ci troviamo proprio in un clima in cui sembra un po' di stare all'interno di una caccia alle streghe, insomma, nei confronti di chi non rispetta un po' i diktat che vengono così calati dall'alto. E difatti siamo anche, insomma, a conoscenza di tutta una serie di casi di pediatri che non consigliando i vaccini sono stati radiati dalla professione.
Sì, in realtà non pediatri, medici in generale. Molti di questi medici qua erano medici normali che magari lavoravano con i bambini, e in realtà, cioè, ad esempio, il dottor Cava era un cardiologo che però lavorava anche con moltissimi bambini. La cosa interessante è che sono quattro in pochi mesi, quattro medici radiati per le idee, non perché hanno fatto una pratica, cioè nessun paziente ha denunciato questi quattro medici. Non è che un giorno un paziente ha denunciato Gava per mala sanità, nessuno l'ha denunciato, tutto nasce solamente dalle loro idee. Altri medici che sono sotto inchiesta e che molto probabilmente verranno radiati, medici omeopati o medici normali che verranno radiati prossimamente, sono stati messi sotto inchiesta per un video su YouTube di una conferenza stampa in cui nominavo i vaccini, ma neanche perché ha detto palesemente, pubblicamente, che i vaccini facevano schifo. Per un video su YouTube di 4 anni fa in cui si parlava di vaccini. E siamo arrivati alla totale follia. Oggi come oggi noi chiederemmo, se fosse possibile, che entrambe, visto che noi non siamo medici, siamo genitori, che ci fosse una dialettica dentro la medicina, perché è vero che alcuni personaggi un pochino allegorici e un pochino simpatici dicono che la scienza non è, non è la scienza non è un'opinione e non è democratica, la medicina non è democratica, però se non ci fosse democrazia all'interno, cioè se potesse avere uno scambio di vedute tra chi la pensa in maniera non contraria ai vaccini, ma in maniera critica su magari la pratica vaccinale, e chi invece la pensa al contrario, magari potrebbero arricchire, risolvere alcuni dubbi, migliorare la pratica. Non si può. Oggi il vaccino è un dogma, non si parla più di un farmaco che comunque viene inoculato tre mesi, si parla di un dogma, è una religione, non bisogna contrastarla, non bisogna dire niente. È ridicolo secondo noi.
Sì, in effetti anche, soprattutto via web, penso sia un po' palese una, come dire, una sorta di tendenza in cui sembra quasi che ci siano due schieramenti di ultras, in cui appunto alcuni sono completamente a difesa di questo decreto firmato appunto dalla Lorenzin, altri che rifiutano completamente i vaccini, ma in questo caso stiamo invece parlando proprio di libertà, visto che i termini sono importanti, di libertà vaccinale e di cura, quindi ognuno ha il diritto ovviamente di informarsi innanzitutto e di essere informato e di poter agire insomma di conseguenza. E passerei anche un po' a farti un'altra domanda che probabilmente è molto retorica, ma te la faccio lo stesso, e ti chiedo insomma se possiamo dire che il caso italiano sia o meno un'anomalia rispetto al resto d'Europa, e un po' qual è insomma la situazione negli altri paesi europei sulla tematica dei vaccini.
Allora, l'Italia è sicuramente un'anomalia, ma lo è in moltissime cose, anche se leggendo quelle notizie ci sono altri ministri in altri stati che hanno tentato e stanno tentando di portare, di aumentare l'obbligatorietà, ma ad oggi l'Italia sarebbe l'unico paese, credo, in Europa sicuro, devo controllare alcuni paesi in via di sviluppo se hanno messo una pratica vaccinale così alta, ma in Europa sicuramente sarebbe il paese in cui capofila per il numero di vaccini obbligatori. Parliamo che la Francia ne ha 3 obbligatori, addirittura la Francia ne aveva 4, e alla Corte Suprema francese un gruppo di mamme, di genitori, sono andati fino alla Corte perché mancando un vaccino, perché il difterico non c'era proprio, come vaccino non viene più prodotto, chiedevano l'eliminazione tra gli obbligatori di questo vaccino qua, perché sennò lo Stato poteva solamente da valente, per esempio, piccola parentesi. In altri stati, in tutto il nord Europa, in quasi tutto il nord Europa, c'è solo raccomandazione, non c'è obbligatorietà. Ci sono stati con coperture molto alte che hanno nessun tipo di obbligo, e stati con coperture relativamente basse che non hanno nessun obbligo e vanno avanti con la raccomandazione. Non c'è una situazione in cui lo Stato che è al 76% muoiono, cioè bruciano i corpi in piazza per i morti a morbillo, e non c'è 95%, zero. Più o meno sono identici. Per cui l'Italia sì, è un'anomalia. Ho saputo da qualche giorno che il ministro francese aveva dichiarato che l'Italia aveva, il ministro della salute, aveva attivato questa legge italiana e voleva copiarla e mettere 11 vaccini. In qualche giorno i francesi, che sono un po' diversi da noi, hanno raccolto, i genitori hanno raccolto 400.000 firme, parliamo in 10 giorni, per contrastare, perché sono già partiti anche in Francia a contrastare l'idea francese della ministra, per cui sì, siamo totalmente in anomalia. Ti dico però anche un'altra cosa che è preoccupante, ho saputo che in Spagna stanno iniziando, come avvenne in Italia, stanno iniziando ad uscire pian piano le notizie di casi di morbillo. Cosa vuol dire questo? Ci sono veramente, o sono i media che stanno portando il lentino sui casi di morbillo? Sembrerebbe che anche la Spagna, pur non avendo nessun tipo di problema attualmente epidemiologico legato a malattia, epidemia, cose del genere, stia seguendo lo stesso iter che ha seguito l'Italia, far uscire per mesi notizie anche false, come quelle della meningite, anche false, come bambino poverino che è morto di leucemia.
Eccomi qua.
Ci siamo?
Sì. Sì, ci siamo. Per un secondo proprio era andata via la connessione, ma adesso è tornata, quindi ti rilascio la parola.
Per cui assolutamente sì, è un'anomalia, però vediamo che c'è una tendenza di spingere, non capiamo se arriva da chissà quale, per quale motivazione, ma seguire l'iter. Notizie false, notizie tendenziose anche in Spagna, però nel resto d'Europa hanno già dichiarato, ad esempio la Svezia ha già messo in costituzione un mese fa che è anticostituzionale mettere i vaccini obbligatori, per cui esistono in Europa contrasti forti a questa tendenza.
Assolutamente sì, e difatti rispetto a quanto stavi dicendo è assolutamente vomitevole, io direi, l'uso anche di alcuni bambini appunto deceduti che già avevano delle gravi patologie a loro carico, quindi che li hanno portati purtroppo al decesso, e l'uso di questi bambini viene fatto proprio a sostegno del decreto vaccini, quindi qualcosa che fa veramente venire i brividi per l'utilizzo che ne viene fatto.
Okay, io non mi permetterei mai, come se importassi, ci sono i casi di, noi abbiamo fatto un esposto contro Rienzi, perché ha dichiarato che in Italia non è mai morto nessuno per le vaccinazioni. Okay. Noi non siamo andati in piazza con le foto di casi in cui sono morti veramente per le vaccinazioni, un po' per rispetto, un po' per non strumentalizzare, non c'è ritegno d'altra parte, non c'è nessun tipo di ritegno, cioè è veramente stupido che la mamma di questo bambino morto di leucemia è dovuta intervenire, fare un'intervista spiegando che cioè, ti rendi conto, un bambino appena morto è dovuta intervenire in un'intervista per spiegare che era una cavolata, che i fratellini avevano puntaggiato il... cioè, assurdo.
Sì, su questo sicuramente non ci sono parole. D'altro canto invece la cosa positiva è che rispetto proprio alla libertà vaccinale e di cura ci sono state diverse mobilitazioni, e l'abbiamo vista anche qui a Padova ma anche in tante altre città. Io quindi ti chiederei un po' come sono andate a livello di partecipazione e un po' quali sono i prossimi appuntamenti.
Ti dico che noi siamo partiti ad aprile di quest'anno in una piccola riunione con 200 persone. Siamo passati per Treviso, che eravamo più o meno 500, poi Verona due volte, 2000 persone a volta, e Padova abbiamo sfondato le 6000 persone. Nelle altre città, in concomitanza Padova, c'era Palermo, perché abbiamo creato una rete di conoscenze, per cui Padova era gemellata con Palermo, perché anche a Palermo c'erano x.000 persone. In tutte le piazze italiane ogni giorno c'è una manifestazione contro il decreto Lorenzin. La Lorenzin è stata capace di unire persone che prima non erano magari unite o se ne fregavano. Adesso siamo tantissimi in Italia a pensare, non tutti per contro i vaccini, molti per la libertà, è per quello che siamo tantissimi. Okay. Adesso faremo una manifestazione nazionale a Pesaro l'8 luglio. Sarà molto molto interessante vedere quanti saremo, perché sarà una prova anche, fra poco avranno le elezioni, sarà una prova anche di comprendere che il popolo non vuole questo decreto, pur vaccinandosi in maniera con percentuali alte. Già si palesano possibilità di manifestare in futuro anche a Roma, anche a Venezia. Noi continueremo, non smetteremo mai di manifestare, arriveremo fino dopo l'estate, e se siamo partiti da 200 e siamo arrivati a 6.000 solo nel Veneto, arriveremo a 30.000 solo nel Veneto. Tu provi a immaginare quanti potremo arrivare in ogni piazza italiana.
Sì, e difatti l'8 luglio, che tra l'altro è la data anche che giustamente veniva nominata anche all'inizio della trasmissione, ci sarà appunto questa manifestazione a Pesaro, io leggo qui alle 18 in Piazzale Europa, e anche da quanto mi dicevi anche tu, insomma, via social network è possibile anche reperire tutta una serie di informazioni sui tanti pullman che proprio stanno partendo dalla regione.
Assolutamente sì, sono partiti... Ci sono all'incirca intorno ai 30 pullman che partono dal Veneto, alcuni non siamo riusciti perché molte persone si sono auto-organizzate, per cui non abbiamo il numero preciso di pullman, per cui rimandiamo tutti quanti a seguire magari la pagina Facebook di Corvelva, in maniera da avere magari più informazioni chiare, e sarà una bella mobilitazione.
Assolutamente. Io ti ringrazio molto per il tuo contributo, proprio perché così, insomma, nel nostro piccolo abbiamo cercato anche di leggere il decreto vaccini da tutt'altro lato rispetto a quello che normalmente apprendiamo, insomma, da giornali piuttosto che televisione. Poi ovviamente siamo ben disposti anche, insomma, a risentirci nelle prossime occasioni di mobilitazione.
Assolutamente, procederemo, noi continueremo a crescere, saremo sempre di più.
Ti ringrazio e ci sentiamo presto.
Grazie, ciao a tutti quanti.
Ciao, grazie.